Il domani si concentra moltissimo su questa cosa che diverte moltissimo la stampa italiana, cioè definire quanto siano o meno fascisti i fascisti che sono al governo. Quindi un post di Lollo, fra virgolette, sarebbe Lollo Brigida, nel giorno del Duce, il ministro voleva celebrare il militante Sergio Ramelli, morto dopo una lunga agonia il 29 aprile, ma a differenza di altre volte il meloniano ha anticipato di 24 ore senza alcun riferimento al nome. Ma voglio dire, con tutto il bene, con tutto quello che succede nel mondo, comunque. Poi rimangono più o meno su questo tema con gli editoriali di sinistra, il richiamo della foresta, Matteotti chi? La destra non cambia mai, firma di Pietro Ignazzi, scrive anche ripetere stanca, eppure va fatto, fra le Fratelli d'Italia è tuttora impregnato di nostalgia per il fascismo e il neofascismo, perché gran parte di coloro che militano in Fratelli d'Italia ha trovato motivazioni ideali per aderire alla cultura politica del regime fascista, prendendo aspetti e spunti anche parziali o contraddittori, ma tutti appartenenti a quel mondo. Per loro quanto è stato fatto e detto in quel periodo continua a fornire linfa vitale per le proprie coordinate politico-ideologiche. Altrimenti a quale mondo culturale farebbero riferimento? Esiste forse una componente conservatrice moderata che si trova in quelle fila? Questo è diciamo, l'articolo di Pietro Ignazzi, che poi prosegue a pagina 7. E invece ultimo titolo più grande su Editoriale Domani, gli opposti interessi di Mario Del Pero, la vera posta in gioco è una guerra simmetrica, quindi si parla della guerra all'Iran. Partiamo da un presupposto: quando mai Iran e Stati Uniti dovessero trovare un accordo, questo non potrebbe essere che parziale, incompleto e, su alcune questioni nodali, vago o dilatorio. Si tratterebbe, in altre parole, di un accordo propedeutico a proseguire la negoziazione, funzionale a un altro, potenzialmente omnicomprensivo, ma anche molto futuribile. E sarebbe un accordo che soddisfa le esigenze primarie delle due parti. Per l'Iran si tratta di garanzie di sicurezza, di qualche impegno, che non vi saranno altre azioni militari israeliane e statunitensi, e anche questo impegno sarà accompagnato da un qualche ritorno economico con il graduale scongelamento di beni bloccati e un allentamento delle sanzioni. Qui si ferma l'anteprima di questo articolo, l'incipit, che prosegue a pagina 4, non ci fa sapere qual è la posta in gioco per gli Stati Uniti, ma quello che leggiamo pure su tutti gli altri giornali, ovvero riuscire a portare avanti una parvenza di vittoria, cosa che finora non stanno riuscendo a fare. L'editoriale Domani si conclude qui, molto asciutto, e ti passo la parola.
Il Manifesto di oggi invece intitola Pianeta Libano, le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-USA e avanza con caccia e tank, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. E infatti le prime due pagine riguardano entrambe il Libano dal sud massacrato, le bombe tornano a terrorizzare Beirut, mentre negli Stati Uniti il governo prosegue il dialogo con Tel Aviv ignorando la popolazione, Israele martella e svuota città e villaggi. E poi a seguire la seconda pagina, quel doppio filo dell'Occidente alle origini dell'impunità, e cioè l'articolo inizia con tutta la sfilza dei partner commerciali, politici e geostrategici di Israele. Inizia con l'Unione Europea, rappresenta il primo partner commerciale di Israele, attorno ai 70 miliardi di euro all'anno. I rapporti sono regolati dall'accordo di associazione del 2000. E poi l'elenco con la Germania come in secundis, poi i Paesi Bassi, l'Irlanda e anche ovviamente gli Stati Uniti come partner commerciale più importante, con un commercio bilaterale di beni e servizi che si aggira sui 50-55 miliardi di dollari all'anno. La tesi dell'articolo è però che a fare la differenza non sono le merci tradizionali, ma un cordone ombelicale finanziario e militare che non ha eguali. E, poi, tornando in prima pagina, nel taglio centrale si parla appunto della questione dei fondi europei. Il commissario UE scrive ai governi: contro il caro energia usate i soldi per la coesione. E poi Meloni riabilita il modello Orbán, segnale all'Europa sulle sanzioni. È stato uno dei temi che ha fatto perdere le elezioni al presidente ungherese Viktor Orbán, le sanzioni UE per le violazioni sullo Stato di diritto. Ieri alla Camera la maggioranza ha approvato un testo che chiede vengano espunte. Troppo discrezionali, afferma la destra. Invece nella parte bassa troviamo una notizia che arriva da Newark, dell'Anhe Hall, dall'America, insomma. L'AIS sfodera i taser contro i manifestanti dagli USA. Il cielo è grigio, la prigione è un blocco anonimo color sabbia. Un gruppo di manifestanti è fronteggiato da agenti dell'AIS in silenzio. La violenza scoppia all'improvviso. Spray urticante, manganelli, taser contro chi protesta per dare voce ai detenuti in sciopero della fame. A seguire l'altra notizia, invece, attivista trans curda, la Svezia nega l'asilo, in Turchia rischia la vita. La Svezia ha respinto la richiesta di asilo di Bella Demat, nonostante in Turchia l'attivista LGBTQ+ trans e curda abbia già patito minacce, violenze e persecuzioni. La motivazione: in Turchia non c'è una legge che criminalizzi l'orientamento sessuale. E di questo ne parla oggi Murat Sinar a pagina 6. Poi no all'ingresso in UE, e la negazione è rivolta all'Ucraina. Il governo italiano abbandona Zelensky. Nel governo italiano nessuno